Newsline Sera.
Una buona serata a tutti voi, di nuovo da Domenico Guerrino, ben trovati, la newsline serale di Controradio che apriamo, come detto, con la notizia di questa sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che è incostituzionale il divieto per la madre intenzionale, quindi non biologica, di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da PMA, procreazione medicalmente assistita, legittimamente praticata all'estero. Lo ha stabilito la Consulta, appunto, con una sentenza depositata oggi che ha ritenuto fondata le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca. Insomma, il mancato riconoscimento fin dalla nascita con procreazione medicalmente assistita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede, secondo la Consulta, il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità e delle sue inclinazioni naturali, delle sue aspirazioni. Quindi la prevalenza è naturalmente al diritto del bambino. La sentenza, come avrete sentito anche da Popolare Network, come starete leggendo a giro, sta facendo molto scalpore, tanti commenti politici. Buonasera a Monia Marcacci, presidente delle famiglie Arcobaleno Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie.
Innanzitutto un commento, così ora già un po' a freddo, no, su questa sentenza.
Sì, è stata una grandissima gioia ovviamente questa mattina. Diciamo che la situazione si è raddrizzata rispetto alle storture del 2016, quando vi ricorderete con la legge delle unioni civili non passò, o meglio fu stralciata, diciamo così, la parte relativa alla filiazione, alla genitorialità. Siamo stati costretti per lunghi anni ad adottare i nostri stessi figli, a ricorrere all'annotazione della madre intenzionale per opera di quei pochissimi sindaci e sindache che hanno avuto il coraggio di fare i cosiddetti riconoscimenti, impugnazioni da parte delle procure. Insomma, una storia travagliata, l'abbiamo proprio voluta con le unghie e con i denti questa sentenza.
E alla fine è arrivata. Allora, la dichiarazione di legittimità costituzionale sul divieto di riconoscimento del figlio con PMA per la madre intenzionale si fonda, dice la Corte Costituzionale, su due rilievi: la responsabilità che deriva dall'impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare il figlio, e poi il secondo rilievo è che la centralità dell'interesse del minore affinché insieme ai diritti che gli vanta nei confronti del genitore valga oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale. Questo è il presupposto, no? Ed è un principio, naturalmente rende conto di quello che lei diceva.
Esatto, assolutamente, anzi vi invito proprio a vederla nel secondo aspetto che è stato illustrato. Qual è l'interesse preminente del minore? Cioè, noi parliamo di centinaia di bambini a cui sistematicamente lo Stato italiano sottraeva un genitore che non compariva a un certo punto della loro vita, ma che era presente nel momento in cui è nato il progetto di genitorialità. Questo progetto di genitorialità, la legge individua la nascita di questo progetto con la firma del cosiddetto consenso informato. Nel momento in cui si ricorre a una pratica di PMA, le cliniche fanno firmare questo documento a entrambi i genitori, le genitrici in questo caso ovviamente. E diciamo così, c'è una testimonianza, se vogliamo, proprio scritta dell'intenzionalità di questo progetto comune. E qui non si giustifica il fatto che lo Stato italiano appunto opponeva una sottrazione sistematica contro la quale toccava lottare. Quindi la cosa assurda era lottare per veder riconosciuti non tanto i propri diritti di genitore, che sono il diritto, sì, cosa, a prendersi cura, a creare una relazione di cura e di crescita nei confronti del minore, ma proprio ribaltando la questione, il diritto del bambino e della bambina ad avere due genitori, come effettivamente è, diciamo, la situazione che risponde alla realtà dei fatti, a fronte del fatto che coppie eterosessuali che magari ricorrono alle stesse tecniche, quindi con gameti e esterni anche alla coppia, non hanno ovviamente questo tipo di iter, dichiarano semplicemente di essere genitori e il riconoscimento, l'atto di nascita
là,
è formato,
certo,
con entrambi.
Allora, naturalmente la coppia di Lucca che ha portato avanti questa battaglia si è detta emozionata, commossa, felice, non pensavamo che saremmo state le prime. Glenda e Isabella, che sono sposate e mamme appunto di una bambina di 3 anni e uno di 2, che possono festeggiare. La consulta però oggi ha rilasciato anche un'altra sentenza che sta facendo discutere anche questa, no? Perché sostanzialmente ha di fatto vietato la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per le donne singole, che è, diciamo, l'altra faccia della medaglia, no? di questa decisione di oggi. Come la commenta?
Allora, la legge 40 è una legge veramente brutta, che è stata rivista più volte, che funziona male persino per le coppie eterosessuali. Agli inizi della storia della legge 40 dovevano essere sposate e cose del genere. Oggi rimaniamo fanalino di coda in Europa nel garantire uguali diritti alle coppie omosessuali, anche l'accesso alle donne single, ma voi lo sapete, in Italia il panorama è desolante, persino l'adozione è preclusa sostanzialmente alle coppie dello stesso sesso, e quindi, insomma, ai single, cioè, ci sono delle difficoltà grossissime. Ci sarà bisogno di rivedere questa legge 40, però questa sentenza, seconda sentenza che lei ha citato, va a sottolineare ancora una volta che finché si guardano le cose dal punto di vista dei nati, diciamo così, e quindi si garantiscono i due genitori al bambino, non si esplorano le altre possibilità, gli altri percorsi di genitorialità che invece oggigiorno, diciamo, i tempi reclamano che vengano esplorati.
Grazie Monia Marcacci, presidente Famiglia Arcobaleno Toscana, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutte.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Naturalmente vi tralasciamo i tantissimi messaggi che sono arrivati sul tema, tra gli altri vi leggiamo quello della sindaca Sara Funaro, sindaca di Firenze, che ha detto: questa sentenza segna un passo importante nel percorso per i diritti. Firenze ha sempre portato avanti battaglie di civiltà che poi sono diventate realtà, l'abbiamo fatto su questo tema, così come sul registro delle unioni civili e sullo Ius Scholae. Sempre in tema di Corte Costituzionale, che diventa sempre più centrale nelle questioni, diciamo, legislative, anche per sostanzialmente per il timo di dialettica parlamentare o del circuito Parlamento-Governo che si sta verificando in questi anni, quindi la Corte Costituzionale che assume un rilievo sempre più importante negli equilibri, no? Anche legislativi, nel definire i confini, i diritti, i nuovi diritti e quelle che sono gli avanzamenti o meno della società su questo terreno. E beh, su questo sapete c'è il tema del fine vita, su cui la Regione Toscana ha rilasciato una legge all'avanguardia che sta impugnata dal governo e con appunto un ricorso di fronte alla Corte Costituzionale. Questa mattina presidente Giani ha firmato l'attivazione della Costituzione in giudizio presso la Corte Costituzionale avverso il ricorso alla legge 16/2025 sulle modalità di organizzazione per il trattamento medicalmente assistito fine vita. Lo ha annunciato lo stesso Giani, che ha detto: non vedo come la Corte Costituzionale possa non accogliere lo spirito con cui la Regione Toscana si è proposta di dar seguito ai valori e ai principi che la Corte ha affermato 6 anni fa e ribadito in più occasioni per quello che riguarda lo Stato, ha concluso Gianni. Io sono convinto che le nostre motivazioni siano talmente forti che il ricorso che è stato prospettato verrà respinto. La cronaca: c'è una svolta clamorosa nel caso della trentenne sparita nel nulla nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 a Prato. Denisa Maria Adas, sex worker di 30 anni, sarebbe stata rapita da un gruppo di romeni e sarebbe ora sequestrata. La madre della giovane era stata avvisata ma non aveva detto nulla agli inquirenti. Ora è indagata per false informazioni rese al PM, in particolare nel servizio del corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Denisa Mariadas è stata rapita da un gruppo di suoi connazionali rumeni e sarebbe ancora viva, sequestrata da qualche parte. A 6 giorni dalla sua sparizione è arrivata una svolta clamorosa nelle indagini sulla 30enne sparita nel nulla la notte fra giovedì 15 e venerdì 16 maggio a Prato, dove la giovane era arrivata da Roma per esercitare la sua attività di sex worker. Dopo giorni di ricerche sulle chat e l'utilizzo di cani molecolari per seguire le sue tracce, a partire dal residence Ferrucci, quello in cui alloggiava prima di sparire, sono state decisive le testimonianze delle amiche della ragazza incrociate con quelle della madre. In particolare la donna Maria Cristina, che abita a Roma proprio con la figlia, secondo quanto emerge avrebbe fornito false dichiarazioni agli investigatori. Sarebbe infatti stata contattata nei giorni scorsi da un avvocato che le avrebbe riferito che la figlia è viva e che lui l'avrebbe aiutata a mettersi in contatto con i sequestratori. Solo che queste cose la madre, forse per paura, non le ha mai riferite ai magistrati, che l'hanno sapute però da una persona a cui Maria Cristina ha fatto questa confidenza. Me l'hanno portata via, aveva detto ieri la donna, senza però specificare che sapesse realmente cosa stava accadendo. La procura di Prato ha disposto per questi motivi un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nella casa romana delle due donne romene, che è stato eseguito nella notte scorsa dai carabinieri di Prato e Firenze. Il quadro delle indagini rimane intricato, ma ora esiste forse una reale speranza di trovare viva la ragazza scomparsa. Speranze che erano divenute flebili con il protrarsi del silenzio di Denisa, i cui cellulari sono spenti dalla notte del sequestro. In queste ore concitate, gli investigatori stanno cercando di scoprire il luogo del sequestro della donna.
E ancora cronaca, sparatoria in un vivaio del Pistoiese intorno alle 9 stamani. Un 26enne di nazionalità albanese è stato ferito non gravemente dai colpi esplosi da un'auto, sembrerebbe da un suo connazionale. Sul posto intervenuti i sanitari e i carabinieri, non si conoscono al momento i motivi del gesto. Sembra che il 26enne fosse intento a lavorare all'interno del vivaio quando dall'auto sono stati sparati alcuni colpi di pistola che lo avrebbero raggiunto. Il ferito è ricoverato all'ospedale di Pistoia in codice giallo.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Ci siamo! Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite d'età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci. Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Da segnalare anche code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. In A11 ancora a causa del traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze e all'Astra Signa in uscita in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di un incidente code tra San Casciano e Tavarnelle verso Siena. Città di Firenze per lavori di sostituzione della rete idrica via di Careggi rimarrà chiusa tra via Bolognese e via Incontri dalle 21 di venerdì 23 alle 6:30 del lunedì 26 maggio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Young ones grown and the rocks below say, throw your skinny body down, son, but I'm gone to meet the one I love.
Allora, io andrò a costituirmi dopo la newsline per il delitto di aver interrotto una canzone degli Smiths, ma insomma, come dire, la musica la utilizziamo per dare ritmo, poi abbiamo le ottime conduzioni pomeridiane della Giustina per darvi tutta la cultura musicale necessaria sull'oggi, sull'ieri e anche sul domani. Allora, Piombino è stata raggiunta l'intesa tra le parti sull'accordo di programma per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Annunciarlo è una nota del ministro delle imprese del Made in Italy, che parla di un passaggio cruciale verso il rilancio del polo siderurgico, elemento imprescindibile e di primaria importanza nel piano siderurgico nazionale che punta a fare dell'Italia il paese più avanzato in Europa per la produzione di acciaio green. L'intesa si inserisce nel percorso avviato lo scorso 19 febbraio con la firma dell'accordo tra Made Invest e Danieli per la realizzazione di un moderno impianto siderurgico green proprio a Piombino. L'accordo di programma, che prevede impegni sia delle parti pubbliche sia dell'azienda per l'insediamento di un impianto siderurgico moderno, tecnologicamente avanzato, competitivo e a basse emissioni, sarà ora illustrato alle organizzazioni sindacali. La finalizzazione dell'accordo di programma è un ulteriore passo concreto verso la realizzazione del nostro progetto industriale su Piombino. Questo è il commento del CEO di Made Invest Adria, Luca Villa, al termine del tavolo presso il Ministero. La politica, Eugenio Gianni, presidente uscente della Regione Toscana, ed Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia al secondo mandato e coordinatore regionale Fratelli d'Italia, sono di fatto i due candidati alle prossime elezioni regionali d'autunno. Manca l'ufficialità, loro sono abbastanza stufi di questa vicenda. Sentiamo le interviste con Gianni e Tomasi realizzati da Raffaele Palumbo.
Presidente, a quando l'ufficializzazione della sua candidatura?
Non sono certo io che posso pronunciarmi su questi temi.
Ma lei si è scocciato ad aspettare un pochettino, però.
Per cortesia, non provocate.
E che ci stiamo a fare allora noi?
Questa è una domanda intelligente.
Non la innervosisce questo procrastinare?
Ma sì, ma non è che no, innervosisce, no. Bisogna chiederlo a loro, il mio nome è a disposizione, io faccio campagna elettorale, giro i territori, conosco le persone, la gente, le popolazioni, i comitati, le liste civiche, i tanti sindaci che ci aiutano, faccio il mio dovere e al massimo di quelle che sono le mie capacità, le mie competenze e dove arrivo. Là dove altri devono scegliere e prendersi le responsabilità, va chiesto a loro, ripeto, ma io inizio a lavorare per mettere questo patrimonio comunque a disposizione della battaglia, perché per me non è serio fare una campagna elettorale soltanto un mese prima e non approfondire i temi, non dare rispetto agli incontri, alle problematiche, alla stesura del programma elettorale. Avanti tutto, insomma. Il territorio ha espresso dei nomi, quindi ha fatto la sua parte, vediamo il tavolo nazionale come fa sintesi per queste candidature. Ecco, spero veloce.
Il 31 maggio entrerà in vigore il nuovo regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi per turisti. Una pagina internet farà da guida per le regole, moduli e richieste per mettersi in regola. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È un lascito della legge regionale sul turismo e ci racconta che le istituzioni regionali e comunali almeno ci stanno provando, ed è un fatto inedito che non trova molte altre corrispondenze in altre regioni italiane. Dal 31 maggio il nuovo regolamento diventerà operativo, dunque nel centro storico, area UNESCO, non ci saranno automaticamente e senza regole nuovi Airbnb, tanto per cominciare, anche perché a fronte di 35.000 residenti le locazioni turistiche sono la bellezza di 13.000. Questo tentativo di regolamentare un settore che sembra non volere limiti e regole può diventare un modello nelle intenzioni di Palazzo Vecchio, capace di funzionare anche in altre zone della città. Da ora in poi dunque il comune dovrà autorizzare ogni attività ricettiva e le attività dovranno rispondere a delle regole, a partire dalle superfici minime degli immobili e delle stanze. Deroghe per 3 anni a chi già attivo dal 31 dicembre 2024 e chi ha invece aperto nei mesi dell'anno in corso a tempo per mettersi in regola con tutte le autorizzazioni entro il prossimo 31 dicembre. Pagina internet sul sito del comune, chiamata locazioni turistiche brevi, per richiedere tutte le informazioni e per compilare le richieste di autorizzazioni. Autorizzazioni che decadranno in caso di compravendita dell'immobile, oppure alla terza violazione contestata, ad esempio per evasione della tassa di soggiorno, lavoro irregolare, inattività per un anno. danno e ancora mancata esposizione del codice CIN o mancanze inerenti alla conformità edilizia, igienico-sanitaria, impiantistica antincendio e acustica. Inoltre tutti saranno tenuti a fornire sacchetti e istruzioni per la raccolta differenziata e un vademecum sul turismo sostenibile.
E come anticipato ai nostri microfoni lunedì dall'assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio, oggi è stata consegnata alla cittadinanza il parcheggio scambiatore Viale Europa da circa 300 posti, importante, dice Giorgio, a prescindere dal fine linea tranviario Libertà Bagnaripoli in corso di realizzazione, perché potrà essere utilizzato fin da subito e gratuitamente da chi viene da fuori per la vicinanza delle fermate degli autobus. Sentiamo Giorgio insieme con la sindaca Sara Funaro, intervistati da Sandra Salvato.
I lavori stanno procedendo bene, l'abbiamo visto con la posa dei binari su Viale Europa e ora stanno proseguendo anche sia su Viale Giannotti che sul Viale Matteotti e sugli altri pezzi. Qui una prima risposta, 270 posti auto a disposizione. Ricordo che lasciamo i parcheggi gratuiti per tutto il periodo della realizzazione dei cantieri per i residenti, per fare in modo di poter avere una risposta aggiuntiva oltre a quelle che abbiamo messo in piedi. Ovviamente il nostro obiettivo è continuare i lavori nei tempi più rapidi possibili per poter diminuire il più possibile i disagi ai cittadini legati all'impatto dei cantieri e poter dare una risposta di un nuovo modo di vivere la mobilità e dare risposte ulteriori ai cittadini.
Stiamo lavorando con le ditte e gli uffici, che ringrazio, per provare a anticipare la partenza di tre cantierizzazioni, anticipandole di qualche mese realizzati. Nelle prossime settimane ci saranno altre novità, perché si inizierà a mettere anche i binari a Gavinana. Insomma, è un lavoro che, come si può vedere passando accanto alle reti di cantiere, sta coinvolgendo centinaia di persone. In questi giorni sono più o meno 150 al giorno gli operai impiantati sui cantieri, più diverse decine di persone che lavorano alla progettazione. Sta andando bene anche grazie al lavoro importantissimo tecnico che sta dietro alla tranvia, alle ditte che hanno modificato le modalità di gestione dei cantieri. Insomma, è un lavoro di squadra che sta andando avanti giorno dopo giorno.
Alle 19:09 torniamo a occuparci del, come facciamo sovente da queste parti, del carcere fiorentino di Sollicciano, perché oggi c'è stata in visita una delegazione del Comune di Scandicci, presieduta, capeggiata dalla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Buonasera, grazie di essere con noi, sindaca.
Buonasera a voi.
Com'è andata? Come ha trovato il carcere?
Il carcere l'abbiamo trovato in una condizione insostenibile dal punto di vista strutturale. Siamo in una condizione in cui non c'è un reparto che funzioni, che abbia quei criteri minimi di tenuta, proprio dell'umidità, della reazione. E pensare che l'abbiamo anche visitato in un mese non eccessivamente caldo né freddo. La situazione non tutela le persone, né i lavoratori, né i detenuti e le detenute. Abbiamo visto che pensare di fare un progetto di ristrutturazione lì dentro vorrebbe dire fare un progetto immanente con una misura anche economica inimmaginabile, perché ripeto, la struttura non tiene. Quei lavori che sono stati fatti alle caldaie e alla parte di coibentazione hanno peggiorato la situazione, perché tra le pareti e i nuovi pannelli si è infiltrata la muffa, quindi impossibile anche da togliere. Le nuove caldaie hanno portato gettiti d'acqua che le vecchie tubature non reggono e quindi sono amplificano il problema, infiltrazione d'acqua dappertutto. Quindi davvero siamo andati per capire dove può stare un impegno che noi rivolgiamo al governo, quale può essere davvero il progetto per Sollicciano. Lì non mancano soldi, manca una visione, manca una scelta, una presa di responsabilità. Noi come Comune di Scandicci viviamo il carcere in una dimensione di relazione quotidiana, perché ce l'abbiamo proprio lì a pochi metri. E la nostra visita è stato molto bello, andare con tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, perché in Consiglio Comunale c'è dibattito su Sollicciano e abbiamo sentito come questo tema sia trasversale alle forze politiche, perché è un tema di dignità. Quindi è stata l'ennesima conferma di quanto noi come territori possiamo impegnarci, però lì davvero manca la visione, manca la presa di responsabilità. Noi continueremo ad andare al carcere di Sollicciano fino a che non capiamo lo Stato cosa voglia farne di questo posto.
Grazie Claudia Sereni, sindaca Scandicci, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera a tutti.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Poi torneremo ad occuparci di Palestina nella storia che vi raccontiamo, finalmente una bella storia questa sera che ci parla di persone che arrivano da Gaza a Firenze, che hanno trovato una sistemazione, ma insomma ne parleremo dopo, facendovi sentire l'assessore al sociale del Comune di Firenze, Paolo Esu, e in diretta l'imam di Firenze, Sedin Elzir. Intanto vi diciamo che le donne in nero di Prato tornano in piazza domani, come fanno ogni venerdì, a fianco del popolo palestinese. Non in nostro nome, questo è lo slogan, appuntamento alle 18.30 in Piazza del Comune, vestite di nero, in silenzio, immobili. Il nostro grido sarà il silenzio, questo è quanto ribadisce Vittoria Ciolini, intervistata da Giorgio Bernardini per il nostro spazio City Gaza.
Praticamente è nato da un passaparola fra delle amiche, perché avevamo l'esigenza di far sapere che dovevamo fare qualcosa, insomma. Cioè, non il nostro nome vuol dire che noi non dobbiamo parlare, dire, urlare che non siamo d'accordo contro questo genocidio. Ci sentivamo impotenti e da lì è venuta proprio la voglia di ritornare in piazza, riprendendo l'esperienza delle donne in nero, che a Prato era nata durante la guerra del Golfo e che comunque è, diciamo, un'iniziativa che nasce da un gruppo di donne, pochissime, mi sembra erano una decina, anche meno, arabe e israeliane, che si trovavano agli incroci, sulle rotonde delle strade, hanno cominciato a Gerusalemme alla fine dell'88 per dire basta alla colonizzazione, basta all'occupazione, basta alla guerra.
La loro era una specie di veglia?
Era una veglia, stavano tutte vestite di nero, in silenzio, immobili e con la manina di Fatima che dicevano alla guerra.
Come farete voi anche questo venerdì alle 18.30 in Piazza del Comune? Ha senso in questo momento, diciamo, propagare questo messaggio? È un messaggio che sta avendo risultati sull'opinione pubblica, sulla politica internazionale, oppure no?
Quando noi siamo in piazza le persone arrivano, parlano e abbiamo subito, siamo stati un centinaio di donne che si sono ritrovate lì. La nostra decisione è stata, anche se non avesse un risultato immediato, va fatto, va assolutamente fatto, indipendentemente dal risultato che può avere.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parco di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 25 maggio, gran finale con doppio appuntamento con la musica dell'India. Alle 19 Rimjim, il Giardino del Ritmo, formazione che annovera 3 dei più autorevoli suonatori di tabla in Europa. E alle 21 il producer Vaclav Zinpel col guru delle percussioni Giridhar Udupa.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Divan Firenze, la sezione ANPI di Prato e di Vernio e l'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina, organizzano l'evento Qui Resteremo. Venerdì 23 maggio al Centro Pecci. Alle 18 dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Palestina con l'attivista Omar Suleiman, Francesca Albanese e Micaela Frulli. Alle 20.30 inaugurazione della mostra fotografica Qui Resteremo e Kefia, matite italiane per la Palestina, celebre raccolta con tavole di Milo Manara, Andrea Pazienza, Guido Crepax e tanti altri. Alle 21.30 musica dal vivo con Est, Est, Est. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E buffet dai sapori palestinesi, contributo minimo di 10 euro facoltativo. Info centropecci.it.
Contro Radio.
In un'Italia che taglia la spesa per le pensioni e modifica il coefficiente di trasformazione penalizzandole ulteriormente, c'è chi come CNA Pensionati di Firenze fa valere un ulteriore scarto, quello tra l'assegno per le donne e quello per gli uomini. Un sistema previdenziale né equo né sostenibile, il servizio di Sandra Salvato.
Due pesi, due misure. Quando si parla di genere, il divario pesa e come. Una questione strutturale radicata in un sistema di stereotipi e visioni limitanti che oggi si conferma nei numeri. In media la pensione di un uomo si aggira sulle 21.000 euro, quello della donna su 16.700. Per eccesso, circa 8.200 euro di differenza a scapito della seconda. Senza contare, rileva l'Istat, che in Italia solo il 28% delle donne percepisce una pensione, contro una media europea del 40,7%. Per gli uomini i valori sono rispettivamente del 36,5% e del 40,4%. Infine, tra i 65 anni e i 74 anni, appena il 68% delle donne riceve un trattamento pensionistico, gli uomini sono l'88%. Non ci sta il presidente di CNA Pensionati Firenze, Omero Soffici, appena rieletto. Dice al quotidiano La Nazione che si tratta di un divario inaccettabile, specchio di una realtà ancora sbilanciata. Una giustizia rivendicata a piene mani anche sul versante dell'assistenza sanitaria, un nodo, questo sì, trasversale, che si paga in termini di liste d'attesa, difficoltà dei percorsi domiciliari. Serve investire nella digitalizzazione, prosegue Soffici, nell'integrazione tra ambito sanitario e sociale, ricucire lo strappo tra territorio e persone, investire sulla socialità con azioni ricreative e formative, anche e soprattutto sul tema della sicurezza. Questa è la strada che CNA Pensionati intende perseguire in tempi di disuguaglianze e conflitti. Quello che permane tra generi è in effetti ancora preoccupante.
Secondo uno studio firmato da British Standards Institution su un campione di 1300 giovani tra i 16 e i 21 anni, quasi la metà preferirebbe vivere in un mondo senza internet e il 70% si sente peggio con se stesso dopo aver usato i social. Anche la ricerca ISAP, condotta su 6.000 studenti delle scuole superiori lombarde, si è occupata dal punto di vista dei giovani dell'uso digitale. Di questo si è parlato in Newsline stamattina con giovani toscani in collegamento in studio. Tra loro Silvia, 17 anni, studentessa dell'Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi, che ha un'esperienza di dipendenza alle spalle. Sentiamo un estratto della trasmissione integrale a cura di Chiara Brilli, che trovate anche in video su contrario.it.
Io durante il periodo della prima comunione ho ricevuto il regalo del mio primo telefono, dove principalmente utilizzavo WhatsApp per scrivere con i miei amici, per anche con i miei genitori, e solo dopo poi ho installato altre app, Instagram e TikTok, e da lì diciamo mi sono iniziata un po' a chiudere con il mondo esterno, perché c'è stato un coinvolgimento molto grande emotivamente. Per colpa di conoscenze sbagliate sono finita su una brutta strada, diciamo. Fortunatamente sono stata obbligata a disinstallare Instagram. Grazie a quel gesto sono riuscita ad alzare la testa e a imparare a socializzare con i miei coetanei in maniera molto naturale. È stato difficile accorgersi della dipendenza, quindi immagino anche per i miei coetanei sia molto complicato. Quando sono in un momento di svago con i miei amici, non penso neanche ad accendere il telefono, ma neanche per guardare l'ora, perché sono momenti da utilizzare al meglio, uno sguardo verso la libertà, perché questi attrezzi non sono libertà, ecco.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E allora, Firenze accoglie 22 persone alla striscia di Gaza. L'anticipazione di controlli è stata confermata ufficialmente al comune di Firenze. Hanno trovato in sistemazione i 5 nuclei familiari palestinesi in arrivo nei prossimi giorni. Necessitavano di una tempestiva soluzione alloggiativa, per questo anche la comunità islamica di Firenze aveva rilanciato il loro appello. Il comune si è attivato immediatamente in stretta collaborazione con le realtà del territorio, come ci ha confermato ai nostri microfoni l'assessore al welfare di Firenze, Nicola Paolesu.
Quando abbiamo avuto la notizia dell'arrivo di questi nuclei familiari, come voi sapete, avete detto, c'è stato immediatamente una sensibilizzazione di tutta la cittadinanza. Abbiamo pensato che fosse necessario, diciamo, attivare un sistema di coordinamento, per cui a livello istituzionale, e grazie alla collaborazione di tutti, devo dire la verità, dalla comunità islamica che ha rilanciato un po' le necessità, ma in modo particolare dalla Madonnina del Grappa, che ha messo a disposizione le strutture, e poi anche con Caritas e il coordinamento delle misericordie, siamo riusciti a costruire un percorso di accoglienza, speriamo attento ai bisogni delle famiglie che arriveranno. Sappiamo che ci sono tanti bambini, per cui abbiamo cercato di garantire l'attenzione massima, un'analisi dei bisogni all'arrivo e un'attenzione sanitaria, quindi ringrazio anche i servizi sociali e sanitari della Società della Salute di Firenze che si sono messi a disposizione per seguire con attenzione l'arrivo di questi nuclei. C'è una grande, diciamo, attesa e crediamo di aver, diciamo, organizzato le cose al meglio, sapendo però che arriveranno dei nuclei che ancora non conosciamo, quindi l'attenzione di tutti gli operatori e di tutti i professionisti nel cercare di capire immediatamente quali saranno i bisogni e dare delle risposte.
E allora, questa è la notizia. Buonasera e grazie all'imam di Firenze, Sedrini del Sir. Grazie di essere con
Buonasera.
Noi.
Buonasera.
Che persone sono queste che arrivano? Ho detto che è una goccia nel mare, ma è una goccia che dà speranza e che fa bene.
Certamente sono familiari di bambini che sono arrivati da noi più o meno da un anno fa per essere curati, che sono feriti di questa... si chiama guerra, si chiama massacro, non so come definirlo, da Gaza, dalla Palestina. Hanno potuto, diciamo, grazie a tutti gli uffici del nostro Stato, a prendere il visto come con nulla osta dei familiari, e arriveranno domani a Firenze.
Ci aiuta a fare chiarezza, perché stanno circolando molti appelli in reti per generi di prime necessità, per soldi che servono per pagare il biglietto. Cosa c'è di vero? Cosa serve?
Allora, soldi per fare il biglietto, sì, perché a ogni persona 430 euro e dovevano fare i familiari vivono qui senza, diciamo, nessun aiuto se non l'accoglienza, diciamo, come rifugiati. Invece altri aiuti, vorrei ringraziare veramente il comune che si è mosso dal primo momento, sindaco, l'assessore al welfare, la misericordia, Caritas e tutti gli operatori che dal primo momento che hanno sentito l'appello dell'associazione di amicizia italo-palestinese hanno fatto delle riunioni per accoglierli in maniera, diciamo, migliore nella nostra città di Firenze, città dell'accoglienza.
Allora, per quanto riguarda i biglietti, come si può contribuire? C'è un conto corrente? A chi ci si può rivolgere?
All'associazione di amicizia italo-palestinese, che c'è il conto corrente, che si può donare a quello, mettendo causale il biglietto dalla Giordania.
Allora, in conclusione, no? Chiaramente abbiamo detto è una goccia nel mare. Che significato ha, no? Perché lei giustamente diceva siamo in un massacro, in una guerra.
Certamente le guerre, sappiamo che cosa sono le guerre. Qui non c'è due eserciti, c'è un esercito, si sa, uno dei più potenti del mondo di fronte a civili, di fronte a bambini, di fronte a donne, anziani, che da 18 mesi sta bombardando, sta massacrando. Ripeto, a me non mi interessa le terminologie, mi interessa la vita umana. Certamente è un punto di speranza, speranza che hanno potuto uscire da Gaza, dalla Palestina, che è chiusa, diciamo, che non si può entrare, non si può uscire. Grazie anche al nostro consolato italiano a Gerusalemme, che si è impegnato in prima persona, e grazie a tutti veramente gli operatori, ognuno ha fatto, diciamo, un passo, e così domani possano riunirsi alle loro famiglie che sono lontane da loro mediamente da un anno da una parte, dall'altra parte possano dormire senza bombardamento, senza paura, possano vedere una giornata tranquilla di pace a Firenze.
E naturalmente lo speriamo tutti. Buona serata, grazie di essere con noi, Zarin El Zir, in Mondi Firenze.
Buonasera.
Beh, nemmeno una goccia nel mare, possiamo dire, cioè un atomo di una goccia nel mare, però certamente è un segno di speranza, è una situazione disperata. Noi, come sapete, stiamo cercando di tenere destra l'attenzione con le nostre rubriche, le interviste, segnalando le manifestazioni, quello che possiamo fare, evidentemente, senza, come dire, attribuire torti o ragioni che non competono a noi in questo momento, ma dando voce a quella che è la solidarietà nei confronti del popolo palestinese, che ci sembra sempre più diffusa, fortunatamente. Allora vi diciamo che c'è anche una raccolta di libri a sostegno di Marco, il libraio senza fissa dimora è sottoposto alle cure dopo che più volte i suoi volumi sono stati dati alle fiamme. È stata lanciata dall'associazione Insieme in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Firenze. La raccolta avverrà sabato 24 maggio alle 12, portando i propri libri presso il sottopassaggio delle cure. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo parzialmente nuvoloso con residue e precipitazioni sparse tra la notte e le prime ore della mattina, isolati brevi rovesci nel pomeriggio, deboli precipitazioni sulle zone di Crinale Appenninico e sui versanti Emiliano Romagnoli e l'Appennino.